Questa è Alma Salute, le sfide di oggi e le prospettive di domani.
Buongiorno, inizio col presentarmi. Mi chiamo Marcello Lanari, sono un pediatra, sono il direttore della clinica pediatrica dell'IRCCS Policlinico di Sant'Orsola e sono un docente dell'Università di Bologna. Oggi parliamo di un tema che è estremamente interessante per le famiglie, in particolare per le famiglie che hanno bambini. Parliamo di bronchiolite. La bronchiolite è una patologia estremamente frequente, soprattutto nel primo anno di vita. Ed è una patologia distribuita uniformemente in tutto il mondo, tipicamente nelle nostre aree, in Italia ma anche nel resto d'Europa, è particolarmente presente nel periodo tardo autunno e inverno. La bronchiolite è una patologia che comporta un numero considerevole di consultazioni mediche e un numero considerevole anche di ricoveri. In un ambiente come quello della clinica pediatrica del Sant'Orsola, mediamente ogni anno ricoveriamo un centinaio di bambini per questa patologia. Nel mondo ci sono ogni anno milioni di infezioni da virus respiratorio sincitiale che determina appunto la bronchiolite. Noi abbiamo dei dati parziali perché una gran parte di questi ricoveri avviene in paesi non industrializzati e anche una gran parte della mortalità per questa patologia avviene in questi paesi. Nella nostra realtà è solo l'1% di quello che è stimabile che porta a mortalità per bronchiolite, però abbiamo un numero considerevolissimo di ricoveri. Solo nella nostra realtà del Sant'Orsola ogni anno abbiamo 80-100 ricoveri per questa patologia. Molti di questi ricoveri avvengono prevalentemente nei primi mesi di vita, in particolare nei primi 6 mesi di vita, e una quota non marginale comporta anche il ricorso alla rianimazione pediatrica per quadri particolarmente gravi. Ci sono delle categorie che sono particolarmente a rischio di ospedalizzazione. Queste categorie sono tipicamente i bambini nati con una forte prematurità, i bambini con alcune cardiopatie complesse, congenite, soprattutto quelle che comportano cianosi, cioè scarsa ossigenazione del sangue, o quelli che comportano iperafflusso sanguigno al polmone. Poi ci sono gli immunodepressi che sono a rischio di patologie gravi e di ospedalizzazione, così come tutti i bambini che hanno delle malformazioni del tratto respiratorio. Come si manifesta la bronchiolite? Beh, è il genitore che se ne accorge perché tipicamente il bambino ha starnuti, il nasino chiuso, rinite, qualche accesso di tosse e tipicamente si affatica nel pasto fino ad arrivare a un momento in cui rifiuta il pasto. Ha un respiro più frequente, molte volte accompagnato da dei rumori che il genitore identifica come patologici, pertanto arriva nel nostro pronto soccorso o dal pediatra di famiglia. La diagnosi è prevalentemente clinica. Quando dico prevalentemente clinica intendo dire che non abbiamo bisogno di radiografie o di esami particolari per far diagnosi di bronchiolite. È tipica nei periodi del tardo autunno, inverno, con dei picchi in gennaio e febbraio. Pertanto, bambino che arriva con questa sintomatologia in pronto soccorso, in questi periodi non possiamo altro che fare questa diagnosi, almeno inizialmente. All'ascoltazione, che poi noi andiamo ad effettuare, sentiamo dei rumori, tipo sibili, fischi, dei rumori abbastanza vari, ma anche dall'esterno a volte percepiamo noi, come percepisce il genitore, un respiro sibilante che si chiama wheezing, che è caratteristico di questa patologia che affligge appunto i bronchioli terminali, cioè le vie aeree più piccole e terminali del bambino. Noi a quel punto ricoveriamo il bambino soprattutto per due condizioni: la disidratazione dovuta al fatto che assume malamente il pasto, il bisogno di ossigeno. Noi sappiamo che abbiamo un limite sotto il quale l'ossigenazione deve essere mantenuta ed è il 92% della saturazione, e se la saturazione è sotto quel livello il bambino ha bisogno necessariamente di ossigeno. Ossigeno che può essere erogato con varie modalità: afflusso libero, con invece una certa pressione data da un'attrezzatura che eroga alti flussi, che permette anche di umidificare e riscaldare l'ossigeno, perché il bambino piccolo verrebbe raffreddato, le mucose asciugate da questo flusso d'ossigeno. In tanti casi siamo costretti a procedere anche con quella che si chiama NCPAP, cioè Nasal CPAP, che è una tecnica che insuffla l'ossigeno, una miscela di ossigeno e aria, con una pressione adeguata a tenere pervie aperte le vie aeree del bambino stesso. Talvolta, in una percentuale per fortuna ridotta, circa del 4% dei bambini ospedalizzati, si deve ricorrere anche alla ventilazione meccanica. Ora, i genitori vogliono sapere come prevenire questa patologia. Beh, esistono due tipi di profilassi, la profilassi ambientale e la profilassi farmacologica. Quella ambientale è una risorsa della quale possiamo usufruire tutti. E consiste nel non portare i bambini molto piccoli, ad esempio, in luoghi particolarmente affollati in questi periodi dell'anno, perché è inevitabile che il virus circoli, che attraverso starnuti, secrezioni infette, colpi di tosse del soggetto ammalato possa essere trasmesso ed è altamente infettante ad altri soggetti, tra cui i genitori, ad esempio, o il bambino stesso. Quindi evitare i luoghi affollati come supermercato, dove si possa evidentemente, supermercato, l'autobus e posti di questo tipo. L'altra strategia è quella che ci ha insegnato anche il Covid. Se si è raffreddati in casa, utilizzo della mascherina, lavaggio frequente delle mani, possibilmente abiti puliti e non che possano aver raccolto secrezioni attraverso i nostri sternuti o i nostri colpi di tosse. Questa è una profilassi molto molto efficace. Esiste poi una profilassi farmacologica e non esiste da oggi, ma esiste da oltre 20 anni ed è quella che utilizza un anticorpo monoclonale che si chiama palivizumab. È un anticorpo efficace, testato ormai su milioni di bambini, che implica la somministrazione intramuscolare una volta al mese per 5 mesi di tutto il periodo epidemico e si è visto che le sequele a distanza che può dare un'infezione precoce da virus respiratorio sinciziale, quali il recurrent wheezing, cioè questo respiro sibilante che ricorre più volte nell'ambito degli anni successivi o addirittura l'asma, possono essere prevenuti da questa profilassi col palivizumab. La profilassi con il palivizumab è in questo momento superata da un'altra profilassi, sempre attraverso un anticorpo monoclonale, quindi non è un vaccino perché non stimola l'immunità del soggetto, si pone semplicemente come barriera tra il virus e l'epitelio del soggetto che viene infettato, impedendo la diffusione dell'infezione, legandosi al virus e frapponendosi tra virus e cellula che andrebbe infettata. Questo nuovo anticorpo si chiama nirsevimab ed è estremamente efficace quanto il palivizumab, ma ha la prerogativa di poter essere somministrato una sola volta, proteggendo il soggetto che ne beneficia per 5 mesi almeno. Quindi va somministrato al bambino entro i primi mesi di vita, all'inizio della stagione epidemica e con un'unica iniezione protegge il bambino per tutta la stagione epidemica. A che punto siamo con questa strategia? C'è stato un po' di incertezza sull'avvio di questa strategia, strategia che peraltro in altre parti del mondo è ampiamente consolidata. Nella nostra realtà nazionale solo la Valle d'Aosta, nella stagione epidemica passata, ha attuato questa strategia con ottimi risultati e quando dico ottimi risultati intendo una drammatica riduzione dei ricoveri per bronchiolite da virus respiratorio sinciziale. Da noi stiamo partendo forse con un certo ritardo, Però inizieremo con novembre a profilassare tutti i bambini al momento della nascita, da novembre fino a marzo, recuperando i bambini che non sono stati profilassati, che sono nati però nei 100 giorni precedenti al primo di novembre. La nostra esperienza data oltre 25 anni, perché la prima pubblicazione che è stata fatta in Italia sulla profilassi con un anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale è stata fatta da me e da altri autori in questa università. Quindi ci sentiamo, non a cuor leggero, ma con ragione, di chiedere ai genitori di aderire a questa profilassi per garantire al proprio bambino non soltanto l'immunità per non avere una bronchiolite nel primo anno di vita, ma anche per non avere il rischio delle sequele a distanza, quali recurrent wheezing e asma.